Allora io vorrei proporre una riflessione un po' anomala su alcuni significati di supposto, evidentemente. Se io dovessi dare un titolo generale a quello che dirò, poi vediamo se voi avete qualche idea su questo argomento, vi direi che forse una riflessione che si può fare è su cosa vuol dire amore. Cosa vuol dire amore? Allora voi direte, bene, cosa c'entra amore con supposto? Apparentemente sembra non entrarci assolutamente, però se voi riflettete con un po' di attenzione, forse possiamo trovare degli elementi di spunto per capire cosa vuol dire amore, quali sono i vari tipi possibili, di amore e in che modo questo discorso sull'amore possiamo confrontarlo con. La prima cosa che potrebbe venire in mente è che il supposto è l'unica festa tra tutte quelle dell'anno pratico che ha a che vedere con la concretezza del nostro cuore. Se voi ci pensate, non c'è nessun'altra festa con la quale noi facciamo interamente col corpo un presente. In parte lo facciamo con altre, in altre occasioni, per esempio certamente la Milano è una festa sanata, oppure mangiarla, ma è una festa che effettivamente è stata sanata del corpo, mangiando sanità. Però l'unica situazione nella quale ci troviamo in una totalità di, diciamo, un stato di corpo, effettivamente è il suo corpo, perché noi vediamo che cosa fare, non far altro che entrare in uno spazio. Quindi siamo in un certo senso circondati da uno spazio. Allora questa potrebbe essere una prima definizione di amore. Cioè, la prima cosa che mi verrebbe in mente è che questo in qualche modo ci fa pensare all'amore materno, addirittura la situazione del bambino dentro l'utero della madre. Cioè, la situazione nella quale un essere è completamente circondato da parte di noi. Cioè, noi siamo dentro uno spazio. Quindi questa potrebbe essere una prima modalità di amore. E una prima. Ma la dobbiamo vedere se questa è l'unica modalità su cui possiamo riflettere con il suo corpo, oppure non ce ne siano altre possibili. Tra l'altro, faccio anche notare che vediamo in successione delle attività di discepolo, invece che appena stiamo trascorrendo, vediamo anche che c'è in qualche modo una specie di cambiamento di modalità del rapporto che c'è tra Dio e l'uomo. Vuol dire che per quale ragione io introduco adesso il tema del rapporto tra Dio e l'uomo? Perché noi forse possiamo immaginare che se riusciamo a capire che cosa vuol dire amore in sé, possiamo anche riuscire a capire eventualmente quali possono essere le possibilità di rapporto tra Dio e l'uomo. Cioè forse possiamo introdurre un rapporto in qualche tipo tra quelle che sono le tipologie di amore e quelle che sono le tipologie di rapporto tra Dio e l'uomo. Allora, se voi pensate alla successione delle feste nel mese di Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, potete dare una cosa, che ognuna di queste è caratterizzata da una modalità di rapporto. Noi potremmo dire che Rosh Hashanah è caratterizzato dal fatto che Dio giudica l'uomo, Kippur che Dio perdona l'uomo, e Sukkot che cosa succede? Questa è una nuova domanda, se riusciamo a capire che cosa succede in Sukkot, possiamo riuscire forse a capire qual è la tipologia di amore di cui stiamo parlando, insomma. Però cerchiamo di vedere in una cosa la tipologia di rapporto in Rosh Hashanah e forse capiamo che cosa si può. Allora, il sicuro è che in Rosh Hashanah è molto semplice, Dio giudica l'uomo. L'uomo può essere comportato in un modo o nell'altro in base al suo comportamento di oltre. Kippur è una situazione particolare, stiamo già parlando di qualcosa che possiamo chiamare vicino all'amore. Difatti, secondo la tradizione ebraica, quello che noi diciamo, la modalità principale che Dio usa nel Kippur con l'uomo, è che si chiama Rachamim. Rachamim vuol dire misericordia. Allora, vediamo un po' di cosa vuol dire misericordia. Ci sono delle idee, la misericordia può essere un tipo di amore. Allora, in Kippur cosa succede? L'uomo va da Dio, noi diciamo, una frase potrebbe essere il titolo di Kippur, Avinu Malkeinu, il nostro padre, il nostro re, connemu rannemu, perdonaci, rispondici e vanno avanti, perché noi non abbiamo niente da presentare. Come dire che noi siamo sprovvisti di qualche cosa e ci rimettiamo unicamente alla grazia di Dio, alla misericordia di Dio. Noi non abbiamo nulla, siamo totalmente privi e siamo di fronte a un altro essere che, in quanto noi siamo privi di tutto, ci deve dare. Allora, perché questo è un tipo di amore. È un tipo di amore che si crea tra un soggetto e un oggetto, nel caso specifico il soggetto è Dio e l'oggetto siamo noi. È un tipo di amore in qualche modo, teniamolo così, bilanciato. Perché? Anzitutto perché è legato ad un giudizio. Se non ci fosse il giudizio di Rosh Hashanah, non ci sarebbe nemmeno la misericordia di Dio. E secondo perché c'è qualcuno che dà solamente in quanto qualcun altro non ha.
potremmo dire che questo è il concetto di regalo. Io faccio un regalo, ma quando io faccio un regalo, si suppone che la persona a cui faccio il regalo, per quanto non ce l'ha, è un regalo che io faccio per affetto, sicuramente.
Però è un regalo che io faccio partendo dal presupposto evidente
che io che do, no, e chi riceve il regalo sta ricevendo perché è sprovvisto. Allora vedete che questo tipo di rapporto effettivamente è sempre bilanciato. Fondamentale, se in realtà non ci fosse questo, non ci sarebbe nient'altro, però in realtà è un tipo di rapporto bilanciato.
Allora noi abbiamo visto giudizio lo Shoshana,
misericordia la cammina di furto, questo tipo di rapporto bilanciato.
È interessante ricordare che con alcuni mezzi
le anime,
quando sono uscite da lì, sono come dei bambini.
E però anche con i bambini potremmo dire, è brutta la cosa che fa da dire, ma spesso di fronte agli esseri viventi noi proviamo compassione. E compassione non è un sentimento di univoco. C'è uno che prova compassione, l'altro è compassionato, ci sono possibilità specifiche.
Allora, la stessa cosa succede immediatamente dopo la processione di Purci.
Dopo la processione di Purci ci sono le anime bambine e Dio che in questo rapporto con l'uomo mi do qualche cosa.
Però a Sukkot c'è una nuova dimensione.
E la dimensione è quella dell'amore vero e proprio. Cioè un amore che non è più legato alla situazione di minorità di elettronica, ma non la posso fare di maledetto.
Vi faccio notare una cosa. Voi ricordate che Shalosh e Galim hanno anche altri nomi, no?
Allora se noi riflettiamo un attimo,
pensiamo agli altri due nomi degli altri due Shalosh e Galim,
Peter e Shavuot. Peter si chiama anche Zeman Matanto la Zemma.
Scusate, Shavuot si chiama Zeman Matanto la Zemma.
E Peter si chiama Zeman per esempio. Lì, diciamo, il tempo della nostra libertà, il tempo del dono della parola. Cioè il popolo ha ricevuto qualche cosa. Noi abbiamo qualche cosa. Invece su cosa? Una situazione completamente diversa. Si chiama Zeman Sincaren. Il tempo della nostra gioia. Quindi la differenza tra, la percepiamo quasi immediatamente. Noi abbiamo uno stato, un modo di essere, siamo felici, e un possesso. Abbiamo la libertà, e per questo dire anche siamo liberi. In realtà in Pesa noi siamo liberi solamente perché abbiamo ricevuto la libertà. Non è, diciamo, la verità che ci stiamo sempre a raccontare che Pesa è la libertà nazionale. Ancora, perché in realtà le libertà nazionali si fanno livellandosi. Diciamo, la verità, la ribellione democratica è nulla all'uscita dall'Egitto. Se non ci fosse stato l'intervento di ripiare questo, non si sarebbe mosso. Noi non siamo liberi, noi abbiamo tenuto la libertà. E nella Torah stessa cosa, diciamo, noi abbiamo tenuto la Torah. Allora la differenza, vedete, è immediata da percepire. C'è una differenza tra il modo di essere, tra una situazione e tra un possesso. Per usare un titolo di un famoso, diciamo, psicologo, psicoanalista, che fa, è stato molto così amato da generazioni, che si chiama Erich Fromm, la differenza invece è tra avere o essere. Un conto è avere una cosa, un conto è essere. Allora, Sukkot è la dimensione dell'essere felici. La domanda è perché siamo felici? Di che felicità si sta parlando? Forse la felicità dell'amore, cioè del rapporto, che è un rapporto, diciamolo così, gratuito, gratis. Gratis vuol dire che è un amore incondizionato. Il rapporto tra le persone, effettivamente, se voi ci ripensate, possono esserci queste due tipologie di amore. O l'amore, io ti amo perché posso darti qualcosa, perché tu mi puoi dare qualcosa. Oppure io ti amo perché ti amo. Queste sono le due possibilità. O l'amore per se stesso, o l'amore per un'altra cosa. Allora potremmo dire che nella situazione di Kippur il rapporto è di amore per un'altra cosa. E in questo caso può essere solamente in una direzione, in verità. Nella direzione che va da Dio verso l'uomo. Io vi amo perché vi posso dare perdono, perché voi non avete niente da presentarmi, e io nella mia grandissima misericordia vi perdono. Il suo corpo dice che resta un amore così, per sé. Vi amo perché voglio amare.
E qui è molto interessante un verso che c'è nel Cantico dei Canti. Il Cantico dei Canti non è il libro che si legge sul fuoco, perché sul fuoco si legge un po' di quelli.
Però in un verso del Cantico dei Canti c'è scritto, vive a chi verso.
C'è un verso che si racconta proprio un rapporto. e lo leggo esattamente, dice: la sua sinistra sotto la mia testa, la sua destra mi stringe. Questo è il gesto che sta descrivendo questo verso, giusto? La sua sinistra sotto la mia testa e la sua destra mi stringe. Un abbraccio. Allora, Carico di Calcio in realtà è una storia d'amore, di fatto. È una storia d'amore tra un uomo e una donna. Però dietro questa storia d'amore tra uomo e donna ci possono essere 100.000 altre cose. Intanto ci dobbiamo domandare quali sono le interpretazioni che possiamo dare a questo gesto di abbraccio. E per quale ragione nel verso tanto sottolineiamo la sua sinistra sotto la mia destra, la sua destra mi stringe. Secondo alcuni interpreti, la sinistra in generale è il rigore, la giustizia rigorosa, la destra è la misericordia. Quando nella Kabbalah, nelle tradizioni ebraiche, si fa una, diciamo, stabilizzazione delle caratteristiche di Dio, quelle che si chiamano Sefirot, e si costruiscono secondo un modello che sembra una specie di essere umano, tutte le caratteristiche che stanno sul lato destro sono quelle della misericordia e quelle che stanno sul lato sinistro sono quelle della giustizia. Allora potremmo dire che se c'è scritto di fronte a destra c'è una mano sinistra, ma a me la tua destra mi stringe, vuol dire che c'è una prima parte di giustizia e una seconda parte, subito dopo, di amore. E infatti questa potrebbe essere la rappresentazione grafica di Rosh Hashanah Kippur e Rosh Hashanah Kippur che sono la giustizia e la misericordia e poi Sukkot che è l'amore incondizionato, stringo la donna a me. E se guardate una cosa molto interessante, questa è una cosa che ho letto in un libro che mi ha molto colpito. Voi sapete qual è la regola della Sukkah? La regola della Sukkah è che deve avere almeno due lati interi e un pezzettino. Marco? Grazie. Deve avere almeno due lati interi e un pezzettino per essere sfiorato. Cioè non è necessario che siano tutti e quattro i lati, le pareti, è sufficiente che ce ne siano due interi e un pezzo. Allora, volete vedere come si rappresenta, come si potrebbe rappresentare questo? Così, un lato e un pezzo. E tutto il modo con cui noi abbracciamo adesso. Questo è un abbraccio in realtà, vedete? Allora potremmo dire che la minima dimensione spaziale di una città non è altro che il centro di abbracciare. Allora corrisponderebbe a questa frase di la sua mano è mia braccia, mi dice. È proprio un movimento di abbracciarla, come dire che, è chiaro, no? Lato piccolo. Così può essere una succa. Se una succa è fatta di un lato grande, un pezzo del terzo lato, l'altro pezzo del terzo lato non c'è, il quarto non c'è, va bene lo stesso. Ovviamente deve arrivare per tutto questo. Allora potremmo dire che la succa è una specie di rappresentazione grafica di un abbraccio. E allora sarebbe ulteriormente confermata questa idea che Sukkot è il momento dell'abbraccio tra Dio e il popolo, cioè dell'amore assolutamente gratuito, quasi una assoluta sovrabbondanza di beni. E vi faccio notare ancora una cosa. La festa di Sukkot è una festa del tutto particolare. Perché, a differenza delle altre, dal loro contenuto nazionale molto evidente, per il Shavuot, su cosa apparentemente non ce n'è nessuno di nazionale. Lì è vero, in 40 anni del deserto, per questo però non sembra che avere una specifica connotazione nazionale. E, difatti, se noi andiamo a vedere i riferimenti universali di Shavuot, ce ne sono infiniti, due benedizioni. Secondo una tradizione, tutti i popoli in modo messianico mangeranno insieme, tutti i tutti popoli mangeranno insieme in una succa di cui detto sarà fatto della pelle delle viadanti, che è un diciamo, personaggio marino o quasi niente. E poi durante il Sukkot, il popolo ebraico presentava in successione un certo numero di sacrifici, la cui somma numerica era 70. Cioè, noi presentavamo 70 animali nel corso di 7 giorni di Sukkot. Attenzione, non 10 al giorno, erano in ordine decrescente. 70 non è un numero casuale, 70 sono la tradizione ebraica, immagino lo sappiate, sono i popoli del mondo, le nazioni del mondo. Allora vuol dire che il popolo ebraico sta facendo una serie di sacrifici per gli altri popoli, no?
E infatti, voi che conoscete bene la Chiesa, ricordate che una delle conclusioni di Alessandro è che Frost Alem succa ce lo metta. Tende su di noi la succa, la capacità della pace, quindi abbiamo immediatamente un riferimento alla concordia, alla pace, all'amore universale. Quindi sembrerebbe veramente un simbolo del rapporto. E vi faccio notare che la fine di Sukkot, un'altra giornata particolare, perché dopo Sukkot, come sapete, c'è Seminiatere. Oltre c'è una rapaglia l'ultimo giorno, però dopo Seminiatere. E Seminiatere, che vuol dire? Logicamente lo traduciamo come ottavo di chiusura. E non si capisce cosa capita, voglio dire, che vuol dire ottavo di chiusura. Sì, è vero, chiudere l'attività autunnale, però non sembra molto significativo. Allora, qualcuno sa in ebraico cosa vuol dire, perché verbo viene a terra. qual è la gioia fondamentale di un uomo? È l'amore. Allora, se è vero questo, evidentemente possiamo applicarlo non solamente nei rapporti tra esseri umani, ma anche nei rapporti tra chi e l'uomo. Potremmo dire che questo è il dato di gioia, altrimenti non si capisce per quale ragione proprio in questo periodo si deve essere la gioia, a differenza di quello che accade in altri periodi. Torniamo 3 minuti senza che ovviamente voi ci fate e senza nemmeno che voi vi alziate per pagare la prima. No.
Quindi da qualche parte devo cominciare, va bene? Allora, potremmo ancora dire, se dobbiamo fare un confronto tra le due modalità di rapporto, diciamo modalità chi-pur e modalità supporto. La modalità chi-pur è la modalità del regalo,
e la modalità supporto è la modalità della presenza. È come se io dicessi, la differenza che c'è tra io sono contento perché tu sei venuto e mi hai portato un regalo, oppure sono contento perché tu sia presente qua. Ci sei, allora sono felice. Sono felice perché mi hai portato un regalo. Guardate che se voi fate un piccolo sforzo di concettualizzazione, dovrete percepire dentro che queste cose tutti le viviamo. Stiamo facendo un discorso in realtà teologico. Stiamo facendo un discorso su quelle che sono le situazioni umane. E poi possiamo anche trasferire nei rapporti uomini, ma sono situazioni umane. Sicuramente mi sono trovato più volte nella situazione di percepire il piacere che una persona va a portare una cosa, oppure di desiderare la presenza di una persona, cioè il piacere che quella persona ha, al di là di quello che la persona porta, cioè solamente tra la sua essere e tra la sua presenza. Sicuramente tutti hanno avuto questa esperienza, quindi questa è l'esperienza della differenza che c'è tra queste due modalità di rapporto. È interessante pensare che la modalità di supporto è la modalità di questo tipo, della presenza gratuita, va bene? Allora, è interessante fare un qualche tipo di riflessione sempre partendo da questi due modi, ma pensando invece, scusate, vorrei fare un'altra direzione. Quando prima ho detto che c'è un rapporto di abbraccio, è anche vero che l'abbraccio è un rapporto intimo ma non definito. Se dovessi usare una terminologia esplicitamente sessuale, direi che l'abbraccio non è la contrazione, va bene? Allora l'abbraccio è un'intimità che però non raggiunge il massimo intimo. Allora potremmo dire che questa dimensione di supporto è una dimensione di questo tipo, la dimensione, o la dimensione della precedente supporto, la dimensione di rapporto di questo tipo. E infatti se noi prendiamo la succa come una succa che circonda,
potremmo dire che questo simbolo
è il simbolo di qualcosa di cui uno subisce in sua vita, ma sul quale non può intervenire.
Cioè che modifica la tua situazione,
ma che tu in realtà non puoi modificare. Il campo magnetico in fisica, la situazione psicologica, non la situazione psicologica in realtà. Siamo influenzati, se nasciamo in una famiglia, in una determinata società, in una determinata situazione, siamo in realtà influenzati in realtà quasi senza poter influenzare, perché già dall'origine siamo il prodotto di questa situazione di influenza. Pensate per esempio alle situazioni di massa. Le situazioni di massa, quando io mi trovo in una specie di fiumata di persone che sono al centro di questa fiumata, io sono portato davanti alla fiumata, non posso influire sulla fiumata di persone. Allora, in qualche modo, una dimensione della società è anche questa, siamo rappresentati una specie di centro con un punto al centro. Il punto in realtà è talmente influenzato dalla circonferenza, che non riesce in questo, non può, non potrebbe avere una definizione.
La circonferenza.
E allora, dicevo che se questo è vero, anche il tipo di rapporto abbraccio, è un tipo di rapporto che alla fine è intimo, ma forse non è la compenetrazione assoluta. Allora potremmo dire forse che c'è in attesa, non è la compenetrazione finale, dopo questa preparazione di abbraccio è il che avviene la unione. E vale la pena lì riflettere da un altro punto di vista, apparentemente veramente diverso, che sembra confermare quello che ho fatto fino adesso. È il discorso della pioggia. Allora voi sapete bene che noi a Scemini a terra cominciamo a chiedere la pioggia. Anzi, a ricordare quello, cioè la Scemini a terra noi nella seconda della fase della metà, invece di dire morire da bravo, diciamo la cifra dove muore per adesso, in traduzione, questa è il sostegno del vento, crescendo la pioggia. Mentre fino a Scemini a terra noi diciamo morire da bravo, crescendo la pioggia. Allora vediamo, facendo un confronto tra quella che è la pioggia e quella avanzata, possiamo trovare conferma del discorso che abbiamo fatto prima.
Perché allora dovremmo dire che tutto su corpo, tutto su corpo,
è di fatto percorso alla dimensione di Lugano. E solamente dopo su corpo in realtà cominciamo, alla fine di su corpo, nel momento in cui c'è questo abbraccio finale anche incommiato, comincia la dimensione della pioggia. Allora, tutto su corpo è Lugano. Allora, non voglio fare una lezione scientifica che poi non è la mia disciplina specifica, però noi potremmo dire che noi diciamo che la pioggia viene dal cielo, ma in realtà non viene dal cielo, perché non c'è un processo di evaporazione e precipitazione, non esiste la possibilità della pioggia. Allora dovremmo ribaltare il discorso e dire che la pioggia in realtà viene dalla terra. Allora vediamo che cosa vuol dire simbolicamente il fatto che la pioggia venga dalla terra. E vediamo anche nella tradizione ebraica che cosa significa. Allora, noi possiamo dire che la pioggia venga dalla terra è un dato scientifico, con questo procedimento di evaporazione, condensazione, precipitazione. Prima interpretazione possibile. La seconda è che in realtà pensate allo scema. Lo scema si dice molto chiaramente che la pioggia è corrispettiva del comportamento dell'uomo. Se l'uomo si comporta in un certo modo, allora scende la pioggia. Se l'uomo si comporta in un altro modo, negativo, allora la pioggia non scende. Allora potremmo dire che la pioggia è la modalità del io ti do se fai qualcosa. Se ti comporti bene ti do, se non ti comporti bene non. Cioè la modalità non di affetto gratuito, non di bene assoluto, ti voglio bene perché ti. Io ti voglio bene e ti do qualcosa che ti porta nel bene, se tu ti comporti in un certo modo. Se l'uomo segue, allora scende la pioggia. Se l'uomo non segue quello che dice lui, e allora,
come?
Il ricatto. Potremmo dire un ricatto, se lo puoi vedere nei due sensi. O è un ricatto oppure una definizione di come mi comporto con te, cioè mi comporto in una maniera che non è gratuita, cioè io non ti dico io ti voglio bene comunque. Ma io vi dico, io ti voglio, è il discorso che molto spesso alcuni genitori hanno, no? Se fai così, allora ti voglio bene. Allora, è un bene legato a qualche cosa. E allora è vero che la pioggia viene dalla terra, ma non tanto nel senso fisico del termine, c'è l'evaporazione e poi la precipitazione, ma si può, vuol dire, che la pioggia dipende da quello che l'uomo fa, e quindi la terra, che l'uomo potenzialmente non sa fare. E infatti, se noi andiamo a vedere la verità che sta da Jacob, a un certo punto dice una cosa molto strana. Lui dice
che il prodotto della terra che dipende dalla pioggia verrà dalla terra e la rugiada verrà dal cielo. E ten tal nashanai, dice, è una sensazione, diciamo, locale, non c'è una salita e una discesa. Quindi potremmo dire, allora, dal punto di vista concreto, che forse potrebbe essere esattamente il contrario, cioè che la rugiada invece è proprio quella che deriva sulla terra. E allora per quella ragione nella verità che Carta Jacob gli promette come dono dal cielo la rugiada, mentre dovrebbe promettergli la pioggia dal cielo. Però d'altra parte abbiamo visto che la pioggia, secondo tutto ciò che abbiamo citato prima, non viene dal cielo, ma viene dalla terra, cioè è il risultato dell'azione umana. Allora che cosa c'entra la rugiada? E perché ci interessa capire la rugiada, tra l'altro? Ci interessa capire la rugiada, perché visto che Sukkot è tutto in periodo di rugiada, tranne la fine, riusciamo a capire che senso simbolico ha la rugiada qui, forse riusciamo a capire anche un altro tassello del nostro quadro, del nostro mosaico, che ci fa capire i rapporti tra Dio e l'uomo. E non solo, c'è un'altra citazione interessante da fare, una citazione che possiamo prendere dal libro degli Ebrei, in cui Elia maledice quelli che hanno adorato la divinità, e maledicendo dice non scenderà più la pioggia, non verrà più la rugiada. E effettivamente la pioggia non scende più, la rugiada comincia a scendere. C'è una stranezza. Lui maledirebbe per la cattiva, cioè cattivo comportamento, per il, diciamo, comportamento idolatrico di popolo, e nella maledizione dice non scenderà più nella pioggia, non ci sarà più la rugiada. La pioggia effettivamente si ferma, la rugiada continua a scendere. E la rugiada continua a essere presente. Questo già ci mette in qualche modo in curiosità. Perché allora vuol dire che se la pioggia effettivamente dipende dal cattivo o buon comportamento dell'uomo, la rugiada invece sembra esserne assolutamente indipendente. Tant'è che in quella trama lui, la rugiada, che secondo la medicina di Elia non dovrà più venire di una vita. Allora forse noi possiamo immaginare che la rugiada, tra l'uomo, sia l'altra modalità di rapporto tra Dio e l'uomo. La modalità della pioggia è, se fai questo, io ti do. Potremmo dire modalità regalo, regalo, però in qualche modo regalo contratto, a seconda del tuo comporti di qualcosa. Invece la modalità rugiada è la modalità del rapporto gratuito, gratuito, per cui non vuol dire ovviamente in termini economici, vuol dire gratuito incondizionato. Non c'è condizione al rapporto, il rapporto c'è comunque. Tu sai che io ci sono e anche che io ti voglio bene, a prescindere da quello che fai. La rugiada allora effettivamente sarebbe questo, da che cosa troveremo la morte? Anzitutto, dal fatto che, nonostante la maledizione del cattivo comportamento,
la rugiada continua a tornare. Da che cos'altro troveremo di la conferma? Proprio dalla realtà di Israele e Jacob. Perché Israele dice Jacob, guarda, la rugiada viene dal cielo. Ma in questo senso non bisogna ancora una volta prenderlo in senso fisico, dal cielo scende la rugiada. Dobbiamo intendere invece in senso concettuale. È solamente un rapporto gratuito e condizionato che viene dal cielo. Il cielo nel senso non più della porta celeste, ma dal cielo con la, diciamo, C maiuscola. Allora, così come noi pensiamo che la pioggia venga dal cielo, invece abbiamo visto che viene dalla terra, e dal punto di vista del processo, e dal punto di vista che dipende dal modo di agire dell'uomo, così invece la rugiada viene dal cielo non tanto perché si forma in cielo e scende in terra, ma perché la rugiada è gratis, non dipende dal fatto che mi comporto o non mi comporto, c'è comunque. E una curiosa ed interessante conferma di questa idea viene da che cosa? Dal fatto che se voi ci pensate, in che momento della giornata si forma la rugiada? Si forma molto presto, potremmo dire quando tendenzialmente. Beh, vabbè, adesso non dobbiamo fare il programma. Io non sono nella situazione del rapporto gratuito. Se tu ti comporti, io mi comporto. Allora, questo è chiaro. Allora,
Allora, se voi ci pensate, se noi ripetiamo il fatto che la rugiada si forma sulla fine della notte, potremmo dire che la rugiada si forma nel momento in cui l'uomo dorme, nel momento in cui l'uomo non è attivo. Allora, esattamente questa è la dimostrazione, diciamo la dimostrazione simbolica. Tanto la pioggia legata come l'uomo si comporta, tanto la rugiada invece non è affatto legata al suo comportamento, perché addirittura si forma nel momento in cui l'uomo non agisce, e non agire non può essere giudicato. Non può essere, io posso dire al bambino, se tu ti comporti così, non dovrei dirlo, secondo me non si dovrebbe proprio dire, ma insomma, uno può dire al bambino, se tu ti comporti così, allora ti do, ti voglio bene, scusate, se ti voglio bene non faccio vedere che ti voglio bene se non vuol denaro, se ti comportavi non ti voglio bene, allora non ti comporterà. Ma quando il bambino dorme, questo discorso non lo posso dare. Giusto? Adesso voi diventate i regali più piacevoli per i bambini. I regali che i bambini provano quando si spiegano. Deve pensare, no? Quando uno lascia il regalo, più o meno siamo andati a fare delle cose. Non c'è più una condizione, c'è l'incondizionatezza. Allora, ultime due citazioni che mi sembra siano a conferma di questo discorso sono il fatto che in un verso del profeta Osea, è scritto, Dio si definisce così, io sarò come la rugiada. Allora, come se Dio dicesse che lui era la situazione di rugiada nel rapporto. Allora capite che se noi abbiamo interpretato simbolicamente la rugiada in questo modo, significa che Dio si presenta come quello che, nonostante abbia in certi momenti dell'anno un rapporto di dare e avere, diciamo, io do se tu dai, nel caso invece finale della definizione più profonda di Dio, è una definizione in cui Dio si definisce come, autodefinisce come rugiada. È interessante vedere se nel nostro Cantico dei Cantici, da cui siamo partiti quando abbiamo parlato dell'abbraccio, c'è un'altra conferma di questo discorso. E la troviamo perché effettivamente c'è un verso più avanti rispetto a quello che abbiamo letto prima. Prima vi ricordate, il verso era, ve lo rileggo, la sua sinistra sotto la mia testa, la sua destra mi stringe. E questo era nel secondo capitolo. Nel quinto capitolo c'è scritto la mia testa è piena di rugiada. Ma vedete che quella che era sotto la mano sinistra, la sua destra, la sua sinistra sotto la mia testa, vicino del verso 1, ora quella testa che era sotto la sinistra, la testa di una giustizia e rigore, ora una testa piena di rugiada. C'è una testa che è piena di questo che è il simbolo della incondizionatezza del rapporto. Non c'è più una condizione, ma non c'è nessuna condizione. Vediamo perché vediamo. Non diamo perché sei bello, o perché mi dai, o perché vieni, o perché vai, o perché non è forno. Diamo perché diamo, punto. Allora, questo è in qualche modo il processo che noi vediamo, che è dietro uno dei tempi possibili della scuola. E, in effetti, questo discorso trova ulteriore e finale conferma nel rapporto, come dicevo prima, fortissimo che c'è tra il mondo messianico e il Il mondo messianico è il mondo in cui non c'è più un rapporto di perché l'uomo non ci deve essere più, non ci può essere più un rapporto di se, allora. Non è un rapporto di oggettività dell'aspetto. Il mondo messianico, come dicevo, da una parte è rappresentato da questa circa che viene di tutti sanno e manchettano, e dall'altra è rappresentata dal fatto che molto spesso noi troviamo una connessione molto pronunciata tra la rugiada e la resurrezione dei morti. Non è un caso che nella stessa Berakà, in cui è vero chiediamo la pioggia ma anche chiediamo la rugiada, ricordiamo effettivamente questo, la resurrezione dei morti, la seconda Berakà della Midà, la Berakà della pioggia e della rugiada è la Berakà di Nehaya Metin, che è la risorsa dei morti. Allora potremmo dire che la resurrezione dei morti, che è il preludio oppure il punto finale del passaggio tra questo mondo e il mondo messianico, è il punto in cui passa dalla dimensione della pioggia, se ti comporti così allora ti mando, alla dimensione della rugiada, lì ti voglio bene. Allora, per riassumere e concludere.
È un giro forse un po' tortuoso questo, non è nemmeno tanto, come dice, fatto fare questa serie di riflessioni. Però io ripeto, vi spiego per quella ragione, mi sembra interessante partire da questo piuttosto che un'altra cosa. Mi sembra interessante perché io penso che se noi riusciamo a capire veramente come uomini come funzionano certe cose, poi riusciamo anche a capire nell'ambito, tra virgolette, diciamo, religioso, le cose che facciamo. Allora, se noi riusciamo a capire che, e penso che se voi così dedicate un attimo della vostra, del vostro pensiero a questo tema, trovate, come dicevo prima, completamente la conferma. Cioè, credo che ognuno possa vedere nella propria vita individuale la conferma di questi tipi possibili di rapporti che ci sono, di così di rapporti che ci sono tra esseri umani, tra uomo e donna, in maniera assolutamente chiara. Ti voglio bene perché ci sei, ti voglio bene perché mi dai qualcosa. E allora, una volta che ci siamo chiariti questo, possiamo anche capire che quello che c'è alle spalle nel mese di Tishrei, ora siamo arrivati a supporto, è esattamente lo stesso tipo di procedimento. Io vengo giudicato, resto senza niente, qualcuno mi deve dare qualcosa, sono una specie di, si dice, il bambino senza niente. Una volta che mi è dato il perdono, allora sono la possibilità di questo rapporto gratuito. È come dire che una volta che ho ottenuto qualche cosa, allora si pareggiano i conti, non c'è più un più o meno, ma le questioni sono arrivate al punto di equilibrio. Nel punto di equilibrio il rapporto è un rapporto di puro e semplice amore. E infatti, in ebraico, il tipo di rapporto amore-donazione è dato dalla parola rachamim, e rachamim potremmo tradurlo con misericordia, e la stessa radice di rachamim è rachamim, che vuol dire utero. E cosa c'è di più essere dipendente dal bambino che viene venuto dalla madre? E invece il nome, la parola che noi usiamo per indicare amore è essere, è la bontà. E quella è la bontà assolutamente gratuita, l'amore assolutamente gratuito. E concludo, nella struttura delle sefirot, cioè delle, diciamo, caratteristiche, delle qualità di nome, da una parte c'è il din, l'approccio chiamato il rigore, dall'altra c'è Kefed, in corrispondenza, e la quarta che dirà è Kefed dell'amore, e la quinta che dirà è Din, la giustizia, e in mezzo come punto di mediazione del corpo. Allora, per me è il punto di mediazione tra la giustizia rigorosa e l'amore incondizionato. Il punto di incontro tra queste due cose non può essere la misericordia, che è io ti voglio bene perché ti ho perdonato. Allora, se noi riusciamo a fare questo procedimento logico dentro di noi, riusciamo a capire attraverso tutti i simboli, la città che ci circonda, la città con abbraccio, c'è mia terra, eccetera, che se noi riuscissimo a fare questo, diciamo, questa strada avremmo perfettamente capito e non sarebbe niente male. E penso che a questo punto, come questo, sarebbe bello che uno riuscisse a fare questo tipo di riflessione in due sensi, nel senso del rapporto con gli altri, dovrebbe essere un rapporto che riesce a percorrere queste tre tappe, più inevitabilmente di tutti gli altri quando è stato portato, quasi sempre ho un rapporto di dipendenza o di contrattualità, ma l'ideale sarebbe un rapporto di incondizionato affetto. E la stessa cosa potrebbe avvenire nel processo durante l'anno, durante la vita, durante quello che è, nel rapporto tra l'uomo. Dai, dai.